La finestra sul concime. Nicola e Mariano, ovvero il per puro caso, guardano il mondo dall'alto affacciati ad una finestra virtuale e da questa posizione descriveranno ai radioascoltatori quello che vedono, con ironia e spirito critico. Seguitemi, ci sarà da ridere e da riflettere.
La finestra sul concime, terza puntata della seconda stagione, siamo di nuovo qua. Io non so come sia possibile questa cosa, ogni volta me lo chiedo, cioè già dalla prima edizione, ogni nuova puntata mi chiedevo, ma com'è possibile che abbiano dato la possibilità a due cialtroni, no? Come me e Mariano. Poi Mariano, vabbè, per motivi che vi ho già detto, legati a impegni professionali, ad altri progetti che sta seguendo, ha dovuto momentaneamente, spero, abbandonarmi, ma io sto andando avanti imperterrito per la mia strada, io, Nicola Leugio, qui su NB Radio, grazie anche all'aiuto di tanti amici che in queste nuove puntate stanno intervenendo con le nostre fantastiche, divertentissime rubriche. Benissimo, terza puntata, come ho appena detto prima, insomma, è un po' che non ci sentiamo. Attualità, nel mondo è scoppiata la pace, ci sono arcobaleni da tutte le parti, tutti lieti e contenti, siamo scesi per le strade per festeggiare questa, appunto, questa pace che, no, non è così, vedo sguardi che mi guardano atterriti, no? Questi occhi, no, non, vabbè, si sta facendo qualcosa affinché le cose possano migliorare, ma purtroppo la situazione è ancora abbastanza tesa nel mondo, anzi adesso si stanno aggiungendo addirittura insomma altre possibilità, no? di nuove guerre, Stati Uniti, paesi caraibici, Venezuela, eccetera eccetera, poi ne parleremo magari in maniera un po' più approfondita, ma per quello che può servire, ma speriamo che invece insomma, vada tutto bene, che la ragione prevalga su questa ottusa voglia di guerra che non porta beneficio a nessuno. Ma noi siamo qui per divertirci, per divertirvi e per stemperare la tensione. La pensione è quella che mi aspetta tra poco, perché sto deperendo dal punto di vista fisico e mentale, quindi quando le due cose combaceranno probabilmente verrò accantonato e insomma e lasciato poi morire in qualche isola deserta. Ma finché riesco ancora a mettere insieme qualche parola una dietro l'altra, provo ad andare avanti facendo un po' di radio, cercando anche magari se ci riesco di farvi sorridere, ecco, che serve, quello che è il mio scopo. Sì, ho capito, il nominato lassù se mi lancia segnali di allarme, perché dice che io perdo tempo, il dottor Divago vengo chiamato, parto con un discorso, poi arrivo chissà dove. Va bene, cerchiamo di riordinare le idee e passiamo all'attualità italiana. Dai, allora, NB Radio trasmette da Sud Italia, dalla Basilicata, una regione meravigliosa, con due mari, con insomma una natura fantastica, città bellissime, d'arte, però come un po' tutte le località, le zone, le regioni del sud, insomma, io ci sono stato in Basilicata, in Puglia, in Calabria, in Sicilia soprattutto, c'è sempre un po' questa mancanza di infrastrutture, le strade sono un po' quelle che sono, le ferrovie non ne parliamo, eccetera eccetera. Però il nostro mitico e grande Matteuccio, il nostro amico Matteuccio, ministro dei trasbordi con la B, vabbè, era finalmente riuscito ad arrivare alla parola fine ed ad attuare il progetto del ponte sullo stretto. Ah, incredibile questo successo del governo italiano. Il ponte si farà, anzi ci sono già i lavori propedeutici per, diciamo, di inizio per questo cantiere mega galattico che impegnerà migliaia di operai, di maestranze, di impiegati, ingegneri, più ne ha più ne metta, per costruire questa opera monumentale e fantasmagorica. È tutto pronto, anche Matteo si era già messo il suo elmetto giallo, il suo giubbino ad alta visibilità, aveva già il suo piccone in mano per cominciare a scavare e poi a posare le prime pietre, no, dei piloni. Era già lì sul posto. Però poi qualcosa è andato storto. Vabbè, a parte il fatto che il progetto era già stato bocciato dai più grandi architetti, i più grandi ingegneri del mondo, insomma, facendo notare che c'era qualcosina che non andava. Addirittura i giapponesi, che sono maestri, no, nella costruzione di ponti, hanno detto: ma un po' tra le correnti, tra il fatto che quella è una zona sismica, io ci andrei abbastanza cauto. Vabbè, ma lì i progetti poi si discute, si aggiustano, poi si vedrà, siamo in Italia, si aggiusta tutto, no? Però poi, attenzione, è intervenuta addirittura la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha detto: scusate, una curiosità, stavamo qui spulciando su questi preventivi, queste fatture, questi progetti, questi compensi che continuano a venire elargiti nei confronti di chi progetta, di chi non fa idee qui, ci è caduto un po' l'occhio, ma tutti questi soldi voi ce l'avete? È coperto questo progetto dal punto di vista economico? E chi ve li ha dati? Dove li avete presi? Cioè, c'era qualcosa che non andava nei conti, praticamente c'era tutto che non andava, per cui il progetto è stato bocciato. Matteuccio Notto ci è rimasto molto molto male e noi, per consolarlo, vogliamo così dedicargli una canzoncina che, insomma, è sulla falsa riga della canzone alpina, no? Il ponte di Bassano. Ecco, noi l'abbiamo intitolata Il ponte sullo stretto. Io ve la canterò a cappella, malissimo, perché io non è che sia per cantare bene, però mi divertiva questa idea e ve la voglio proporre. E poi ci risentiamo dopo il brano musicale che sto per eseguire senza il supporto di nessuno strumento musicale, ma solo con la mia stentata e poco intonata voce. Il ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto, io ve lo avevo detto, io ve lo avevo detto che un giorno si farà. È proprio un bel progetto, sto ponte sullo stretto, ed è proprio un peccato doverlo abbandonare. C'erano pure i soldi donati dagli amici, tutti eravamo felici e pronti a incominciare. Eravamo tutti pronti, ma la Corte dei Conti ci ha detto: state fermi, no no, non si può far. È proprio una disdetta, è proprio una sventura, sarà, ma io paura che dovrò rinunciar. Si vinca oppur si perda, va detto onor del vero, che figura di mer, qui non si capisce che mi è toccato far. Scusate, c'era una parola che hanno detto: che figura di mer, poi si è cancellata, probabilmente facendo le fotocopie prima per avere il testo davanti. Vabbè, comunque si è capito il senso. E cantata, ve l'ho detto, io come cantante faccio abbastanza piangere. Però questa era l'idea ed è un omaggio che abbiamo fatto all'amico Matteuccio, che mi sa tanto che dovrà rinunciare a questo suo sogno di essere l'uomo che avrebbe portato il ponte che avrebbe unito la Calabria alla Sicilia. Ma consiglio, mettete prima a posto le cose che non vanno in Calabria e in Sicilia, partendo dalle infrastrutture, dalle strade, dalle ferrovie, poi il ponte, insomma, c'è sempre tempo. Tanto ci sono i Caronte che vanno avanti e indietro e che non si fermano mai. L'ho preso tante volte ed è un servizio molto molto efficiente e che funziona molto bene. Una forse delle poche cose legate ai trasporti che funziona bene fra la Calabria e la Sicilia. Adesso chiedo alla regia di mandare in onda un brano musicale, questa volta un bellissimo brano serio, e insomma la qualità della musica di NB Radio la conosciamo bene, e poi noi ci risentiamo dopo con una delle nostre fantastiche rubriche. NB Radio, la finestra sul concime, a fra pochissimo. Thank you. Bene, eccoci qua, ancora in studio, la finestra sul Concime, su NB Radio. Allora, la nostra rubrica dedicata allo sport, a me poi dispiace perché ho detto, insomma, anche in puntate precedenti, che avremmo affrontato altri sport, oltre il calcio, però... abbiate pazienza, ma ci continuano ad arrivare messaggi, mail, insomma, di persone, ascoltatori che chiedono sempre curiosità legate al mondo del calcio. Allora io dico, se siete appassionati di altri sport, scriveteci, fateci domande, noi le giriamo ai nostri esperti e poi volta per volta affrontiamo gli argomenti che voi ci proponete. Però ultimamente, devo dire la verità, ci sono arrivati soltanto messaggi e richieste sul mondo del calcio. Ad esempio, Francesco, che è un ascoltatore della provincia di Salerno, ci ha scritto chiedendoci: ma il VAR è veramente così utile? Ha rivoluzionato il mondo del calcio? Oppure è uno strumento che complica le cose? Ed è una domanda giusta, intelligente, perché nonostante l'avvento del VAR ci sono sempre le stesse identiche polemiche, sinceramente, durante le partite di calcio, nei dibattiti che ci sono dopo. Beh, il VAR dà poi un giudizio, poi è l'arbitro che ha l'ultima parola, a volte si perde un sacco di tempo per controllare la sala VAR, chiamano 5, 6, 7 minuti, poi le partite hanno dei recuperi oceanici, ho visto partite finire dopo 110 minuti, cioè non è che sia... c'è qualcosa da rivedere. Però a parte quello che dico io, così in maniera un po' qualunquista, un po' discorsiva, abbiamo veramente il collegamento con un esperto di calcio, un esperto di tanti argomenti, diciamo la verità, però è uno che è stato sempre ospite in trasmissioni calcistiche su Mediaset, sulla Rai, eccetera eccetera, sempre dando pareri molto, insomma, molto azzeccati. E il mitico, possiamo dirlo, Giampiero Mughini, a cui noi abbiamo chiesto un parere proprio sul VAR, un intervento questo registrato, ci tengo a dirlo perché non c'è stata la possibilità di averlo in diretta. Adesso però io non l'ho ascoltato perché mi piace scoprire insieme a voi quello che ha detto, e poi lo commenteremo alla fine, dopo, ok? Quindi chiedo alla regia di far partire l'intervento di Giampiero Mughini e ne riparliamo dopo.
Aborro il VAR, insulsa baracconata indegna di un gioco nobile come il calcio. Propongo invece di utilizzare in campo 22 arbitri, uno per giocatore, ognuno con un fischietto con una nota diversa per distinguerlo dagli altri. Il calcio moderno è un guazzabuglio indecoroso e ignobile, a parte la splendida e inimitabile signora del football mondiale, la mia amata Juventus, che non ha bisogno di essere arbitrata da nessuno, perché è essa stessa arbitra del proprio destino. In ogni caso, vi saluto dicendo: aborro al cubo.
Sì, vabbè, lasciamo perdere, mi sa che forse il professor Mughini aveva un po' le idee confuse, non aveva voglia di scherzare con noi. 22 arbitri, uno per giocatore, mi immagino come una partita di calcio con 33 persone in campo, con un arbitro che segue ognuno dei giocatori con un fischietto di una nota diversa, quindi ci vogliono 22 note, quindi mi immagino che casino. Però sarebbe bello organizzare un amichevole così per provare a vedere cosa succede, così almeno uno si dedica a quel giocatore, qualunque cosa fa quel giocatore. Mi immagino poi le liti, le discussioni fra arbitri che magari poi si picchiano in campo, allora poi dovrebbe intervenire un arbitro super partes per arbitrare gli arbitri, ma che casino. Comunque, vabbè, ringraziamo il professor Mughini per quello che ha detto, se non altro ci ha fatto ridere, ci ha fatto sorridere, Regia, rilassiamoci con un brano musicale e ci risentiamo dopo. La finestra sul concime, NB Radio. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Mi sa che forse il professor Mughini aveva un po' le idee confuse, o aveva voglia di scherzare con noi. 22 arbitri, uno per giocatore. Mi immagino come una partita di calcio con 33 persone in campo, con un arbitro che segue ognuno dei giocatori con un fischietto di una nota diversa. Quindi ci vogliono 22 note. Quindi mi immagino. Che casino, però sarebbe bello organizzare un'amichevole così per provare a vedere cosa succede. Così almeno uno si dedica a quel giocatore, qualunque cosa fa quel giocatore. Mi immagino poi le liti, le discussioni fra arbitri che magari poi si picchiano in campo. Allora poi dovrebbe intervenire un arbitro super partes per arbitrare gli arbitri. Ma che casino. Comunque, vabbè, ringraziamo il professor Mughini per quello che, insomma, per quello che ha detto, se non altro ci ha fatto ridere, ci ha fatto sorridere. Regia, rilassiamoci con un brano musicale e ci risentiamo dopo. La finestra sul Concime, NB Radio. Torniamo in studio, amici, La Finestra sul Concime, terza puntata della seconda edizione, e inauguriamo adesso una nuovissima rubrica che si intitola Un Minuto Con. In questa rubrica tratteremo via via argomenti legati allo sport, allo spettacolo, alla scienza, e lo faremo con degli esperti che sono qui in studio con noi. Ecco, la novità è proprio questa, noi avremo un esperto in studio con noi che ci parlerà di un argomento che via via cambieremo nel corso delle puntate. Allora, in questa prima puntata, attenzione, la rubrica dura un minuto, compreso tra la mia domanda all'esperto e la sua risposta. E sarà proprio una pillola, un'infarinatura, e poi sarete voi, amici ascoltatori, che potrete approfondire, magari scrivendoci, telefonandoci, no? Poi vi daremo poi i vari contatti degli ospiti che sono con noi. La prima puntata di questa rubrica è dedicata al mondo del doppiaggio. Noi abbiamo qui con noi, lo salutiamo, Davide Termini, che è un esperto ed è un doppiatore che, insomma, è stato spesso presente in sala di doppiaggio per dare voce a tantissimi personaggi, e adesso faremo a lui proprio una domanda. Ecco, in questo momento parte il minuto e parte la mia domanda. Allora, Davide, tu sei esperto di doppiaggio, doppi da tantissimi anni una serie di personaggi sia del cinema, sia delle fiction, sia addirittura nei cartoni animati, ma dai voce anche, ad esempio, sappiamo, a tantissimi documentari in vari canali che ci sono in giro, sia nel web sia in televisione. So che il mondo del doppiaggio è un mondo molto variegato, un mondo molto difficile, ecco, un mondo molto, insomma, che richiede anche tantissima capacità tecnica, e ti volevamo proprio chiedere questo. Ammettiamo che un ragazzo si voglia avvicinare al mondo del doppiaggio, secondo te quali sono le caratteristiche che deve avere e come deve fare, ecco, per iniziare a diventare un doppiatore? Deve fare una scuola?
Ciao Nicola, grazie dell'opportunità. Come primo consiglio io...
Sì, scusami Davide, ti devo interrompere perché la rubrica si chiama Un Minuto Con e il minuto è passato. Io ho l'impressione che tu ti sei forse dilungato un po' troppo, magari la prossima volta ti rinvitiamo, cerca di essere un po' più succinto, un po' più, di riassumere un po' di più, perché secondo me sei stato un po' lungo. Comunque vabbè, era una prova questa, era la prima puntata. Ringraziamo Davide della sua presenza qui, anche se purtroppo non ha potuto esprimere tutto ciò che aveva da dirci, e adesso chiediamo su all'innominato, a quello che sta là sopra, di mandare un brano musicale e poi ci risentiamo dopo con un'altra rubrica qui alla Finestra sul Concime.
Thank you. E rieccoci di nuovo qui la finestra sul Concime su NB Radio. Una cosa che mi stavo chiedendo così ultimamente, no, guardando i social, vi siete accorti che ci sono questi contest, chiamateli come volete, legati alle semplici operazioni matematiche? Cioè magari poi durano per giorni e giorni con discussioni, no, era giusta, è sbagliato il risultato, poi interviene un professore di matematica che dice: ma cosa dite? Anche tipo 9 più 6 per 4 più 5 uguale, e giornate intere, migliaia di visualizzazioni, di commenti, di gente che dice risultati diversi. Ecco, io mi sono chiesto, ma una volta si diceva la matematica non è un'opinione. Cioè, un'operazione ha un risultato e il risultato è quello. Cioè, sono cambiate le cose? Io non lo so. Facciamo una cosa. Abbiamo un ospite proprio ad hoc per questo argomento. Il professor La Piuma, docente di matematica applicata all'Università dell'Ardo di Arnaud e di Colonnata, nonché addirittura, pensate, il rettore dell'Università Donatella di Carate Brianza. Quindi abbiamo chiesto a lui un parere soprattutto su un'operazione su cui tutti dovremmo essere d'accordo, così, un'operazione semplicissima di cui si è discusso a lungo e non capisco il perché, che è 8 per 4. Allora noi le chiediamo, professore, innanzitutto benvenuto, adesso ci colleghiamo con lei, ma 8 per 4 fa 32 o è cambiato qualcosa di cui non siamo a conoscenza? Cerchi di dipanare questo mistero, professor La Piuma. A lei la parola.
Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarla Donatella. Oh, bella.
Sì, no, professore, mi scusi. Evidentemente la continuano a chiamare Donatella perché è il nome di questa università. Ora io mi sono andato un po' a informarmi, sono documentato, e sembrerebbe che Donatella era il nome di un matematico, per la precisione uno studioso di storia della matematica, il professor Ugo Donatella, che era quello che aveva dimostrato che l'operazione 1 più 1 più 1 dà come risultato 1613, perché dopo, vabbè, è inutile che lo sto a spiegare qui perché è un po' complicato, ma 16,3 dici 1 più 1 più 1, quindi mi aveva dimostrato questo il professor Ugo Donatella, probabilmente per quello. Comunque, se può darci una spiegazione relativa all'operazione 8 per 4, così cerchiamo di capirci qualcosa, professor La Piuma, la ringrazio.
Ma vabbè, lasciamo perdere queste bazzecole, questi quesiti inutili sul nome della scuola. Passiamo a questo vostro quesito invece molto più importante. Io sono molto stanco di come la matematica venga affrontata sui social con queste stronzate 5x5 quanto fa, non fa 25, poi quelli che aprono le parentesi, chiudono le parentesi, sottolineano, mettono le virgole, mettono i punti, come se fosse un normalissimo tema di italiano. No, la matematica è una cosa seria. È questo che forse oggi non si capisce. Dietro la matematica ci sono discorsi seri e certe cose mi danno proprio fastidio. Una volta ho visto tre ragazzi che davanti a una semplice operazione scritta sul cesso di un autogrill, che a volte scrivono anche queste cose sui muri dei cessi dell'autogrill, c'era scritto 5 per 4 uguale 25, e quelli si sono messi a ridere, questi ragazzi. Io sono andato lì e li ho frustati, perché la matematica è una cosa seria. Ma torniamo al nostro quesito, lei mi chiede quanto fa 8 per 4. Beh, diciamo che il risultato può essere spontaneamente facile da decifrare, ma c'è tutto un discorso dietro. Perché che cos'è l'otto? L'otto è il doppio del 4, il 4 è il doppio del 2, cosa che noi sappiamo fin dai tempi dei Sumeri. prima dei tempi di Sumeri il 2 valeva 1, in quanto l'1 valeva 2. Ma dopo i Sumeri, approcciandoci ad una matematica meno teorica, più legata alle rivoluzioni ancestrali, il 2 vale 2, il 4 vale 4, l'8 vale 8, che però per il 4, che è la sua metà, torna a farci immaginare cosa può essere stato il 2 per il 4. L'8 per il 4, infatti, è una formula, ci sono state molte ricerche dietro, anche da parte di illustri mogli come la moglie di Alessandro Volta, che fece molte ricerche su questo 4 che non trovava più per casa. Quando lo trovò, disse: forse il 4 è la metà dell'8, ma 8 per 4 è un po' più complicato. Allora chiamarono anche, si consultarono i migliori medici per capire quale fosse il risultato, i migliori matematici e i migliori falegnami, e si arrivò al punto che l'8 con altri 8 con altri 8 con altri 8 significa moltiplicare l'8 per 4 volte. Ed ecco che venne nella nostra storia, nella nostra umanità, il numero 32. Uscì fuori il numero 32. Quindi deduciamo, io posso confermare a tutti i radioascoltatori che 8 per 4 fa 32. Altresì, nel 1721, più precisamente il 22 settembre del 1721, giorno in cui le carrozze del re di Francia, per un guasto al motore, si fermarono in una pensilina vicino Asti, 8 per 4, per quegli allineamenti, per quell'anno in cui i giorni di settembre non erano 30, bensì 22, togliendo gli 8 dal mese di settembre, non faceva 32, ma faceva, ci vuole la calcolatrice per farlo, 32 meno 8, e quindi 31, 32, 38, scusate, ho perso il conto. Allora 31, 20, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Quindi faceva 24. 8 per 4 uguale 24. Ma noi sappiamo che 8 per 4 oggi fa 32. Grazie. Arrivederci. Buona giornata.
Vabbè, professore, la ringraziamo intanto della sua partecipazione, del suo intervento prezioso. Per quanto io devo essere sincero, ci ho capito abbastanza poco, però professore, lei evidentemente, chi si intende di matematica, forse tra le righe è riuscito a recepire quelle che erano le informazioni che lei ha così in maniera erudita fornito. Bene, adesso chiediamo alla regia di mandare un brano musicale, poi noi ci risentiamo dopo. La finestra sul concime, NB Radio.
Entriamo in studio dopo questo intermezzo musicale. Ecco, adesso ci occupiamo di una rubrica che ha qualcosa di, insomma, come dire, di mistico, di spirituale. Insomma, siamo spesso occupati anche di temi un po' futili, così, sport, spettacolo, però ci è venuto l'idea di parlare di santi, ecco, dei miracoli. I miracoli, ma non quelli conosciuti, i miracoli che fece il nostro Signore Gesù Cristo quando scese sulla terra, ma no, i miracoli da parte di un piccolo santo, poco conosciuto, miracoli fatti a vantaggio e per aiutare le persone comuni. E per farlo abbiamo un ospite, abbiamo un sacerdote che si occupa proprio dello studio della vita dei santi. Lui si chiama Padre Teo Teologo. Ora non capisco se è un nome d'arte o il suo vero nome, vabbè, comunque glielo chiediamo direttamente a lui, perché lui è qui con noi, è qui con noi, ci ha onorato della sua presenza. Ecco, lui è un po' ecco, è qui vicino a me, un pochino magari anziano, un po' forse un po' con la fatica, ma statelo a sentire perché ci dirà delle cose molto molto belle, molto importanti, cose che toccano il cuore. Intanto diamo un benvenuto a Padre Teo Teologo qui su NB Radio, alla finestra sul Concime. Benvenuto, io parlo un po' all'alta voce, benvenuto Padre! Allora, ci dica pure di cosa si occupa, lei so che studia la vita dei santi.
Grazie di avermi invitato a questa trasmissione e sono contento di poter parlare della vita dei santi e di questi santi.
Ti pare se può parlare leggermente più ad alta voce, perché insomma siamo in radio e magari se può, io non voglio forzarla.
Figliolo, in verità ti dico, tu che interrompi il padre che parla dei santi, avrai problemi a livello gastrico-intestinale. Da qui ai prossimi 7 mesi.
Non è che volevo interromperla, era solo una questione tecnica, ecco. Non assolutamente, lei parli come si sente, però sa, siccome siamo in radio, magari se riesce a essere comprensibile al massimo. Comunque, lei ci doveva parlare di un miracolo, perché lei nei suoi libri che arrivano da molto molto lontano, scritti in anni lontanissimi, ha scoperto questo santo che faceva questi piccoli miracoli, miracoli che però hanno molta importanza perché coinvolgono la gente comune, gente che aveva problemi che sembravano insormontabili e che lui invece è riuscito a risolvere, no? Ci vuole parlare di questo miracolo in particolare?
Questo miracolo è denominato il miracolo delle 38 uova. Viveva in quel tempo una umile casalinga che un giorno decise di cucinare una frittata di 38 uova per suo marito Orso Maria Bruni e per i suoi 4 figli, Massimo, Medio, Mediocre e Minimo.
Ma che nomi avevano?
In verità le dico, chi interrompe il padre mentre declama un miracolo avrà grossi problemi agli arti inferiori e anche alle parti intime, che non funzioneranno più a dovere da qui ai prossimi 7 anni.
Non volevo interrompere. Mi ha fatto ridere i nomi, vabbè.
In verità ti dico che la povera casalinga, che di nome faceva Inga Casal e che viveva a Voghera, la signora casalinga di Voghera.
No, vabbè, mi scusi, io non è che la voglio interrompere, ma mi dice le cose che fanno, ma si chiamava così, vabbè.
In verità le dico, nessun corpo femminile si avvicinerà più a lei da qui ai prossimi 7 anni, a causa di un odore pestilenziale che uscirà sempre dal suo corpo.
Ma per favore, non mi lancia anatemi. Guardi, non la interrompo più. Dica pure, continua a dire il miracolo e vabbè, così la finiamo. Vabbè.
E codesta casalinga voleva cucinare questa frittata di 38 uova, ma si accorse che nel frigorifero non c'era più nulla, se non un vecchio gambo di sedano ammuffito. Disperata, cominciò a piangere, a urlare, a demolire la casa con un piccone, ad appiccare il fuoco a tutti gli oggetti che trovava. Allora, in quel mentre, in mezzo a tutto questo bordello, a questo frastuono, sentì bussare alla porta. Aprì, e chi si trovò davanti? Un vecchino umile, che portava con sé un grosso cestino ricolmo di uova. Per la precisione erano 38 le uova del suo cestino. Il vecchino disse: ma cos'è questo rumore che proviene dalla sua casa? E la casalinga disse: sono disperata, devo cucinare una frittata di 38 uova e non ho più neanche un uovo, come potrò fare? Il vecchino disse: io qui ho 38 uova e voglio che le tue pene abbiano termine. Poi aggiunse, guardando la mano sinistra della signora: bello quell'anello con diamante che ha nel suo dito anulare. E la casalinga rispose: è un regalo tramandato da nonna, bisnonna, trisavola, e che è giunto fino a me. Addirittura l'ho fatto valutare e vale 38.000 euro. Il vecchino disse: 38.000 euro? Beh, 1.000 euro a uovo, mi sembra un buon compromesso. La casalinga rientrò quindi in casa col cestino ricolmo di uova, ma col dito sguarnito dall'anello che portava fino a pochi secondi prima. Quando arrivò il marito e i 4 figli, festeggiarono mangiando questa grossa frittata. Ecco, come trasuda l'amore, la gioia, da questo miracolo vero e proprio. Per miracolo la casalinga riuscì a fare la sua frittata di 38 uova. E questo è il miracolo dell'amore.
Sì, vabbè, io non l'ho più interrotta, però qui più che il miracolo dell'amore, questo gli ha venduto 38 uova a 1000 euro a uovo, cioè non mi sembra un gran miracolo, vabbè, comunque.
In verità le dico, ho come l'impressione che sia l'ultima volta che lei parlerà in radio. Da domani non le uscirà più voce dalla bocca.
Sì, vabbè, mi sto toccando, vabbè. C'è qualcosa di ferro da toccare, e in mancanza di qualcosa di ferro tocco qualcos'altro. Beh, padre Tesoro, il tempo a nostra disposizione è terminato, è finito. Io la ringrazio della sua presenza, non so se ci rivedremo ancora, vabbè, comunque se ci sarà occasione per dire qualche altro miracolo, la richiameremo. Salutiamo padre Teotiocolo, che i nostri collaboratori stanno portando fuori, facendo anche un po' di fatica perché è abbastanza impacciato nei movimenti. E adesso chiediamo alla regia di riprendere in mano le redini della trasmissione con un brano musicale, e noi poi ci sentiamo dopo. La finestra sul Concime su NV Radio. Bene, rieccoci qua in studio, la finestra sul Concime, NB Radio, terza puntata che volge al termine. Io sono ancora un po' scosso dal miracolo, tra virgolette, che ci ha declamato padre teologo. Tra l'altro il santo era Sant'Esuperanza da Cingoli, non è stato detto perché vabbè, c'è stato questo momento un po' di difficoltà nel portare avanti questa intervista con padre teologo, insomma, signor sacerdote, un signore di una certa età, un po' impacciato, comunque, insomma, non capisco il miracolo, non capisco la morale, cioè, perché se aveva bisogno di 38 uova, gli ha dato in cambio un anello da 38.000 euro, cioè 1.000 euro a uovo, cioè, non capisco la morale, vabbè, comunque, la cosa che magari nei meandri ci sarà una spiegazione, non so, tra le righe, che io non comprendo. Vabbè, dai, allora, siamo giunti quasi al termine di questa terza puntata. Prima avevamo parlato all'inizio di questa, come dire, di questi nuovi venti di guerra, no? E mi è venuta una cosa un po' strana, una considerazione da fare, ma personale, io non sono né un analista né mi intendo tanto di politica, figuriamoci quella internazionale, però c'è una strana combinazione, perché un mesetto fa è stato dato il premio Nobel per la pace alla venezuelana Maria Corina Machado, una politica venezuelana molto attiva, insomma, nel cercare sempre soluzioni pacifiste ai problemi interni del suo paese. Chi è che voleva il premio Nobel invece? Lo voleva proprio Donald Trump, ha detto: ma me lo sarei meritato io. Lui si era illuso, no? Arrogandosi il merito di avere in qualche modo interrotto il conflitto israelo-palestinese, anche se non è proprio così, però aveva poi contattato la Machado, gli aveva fatto i complimenti in maniera un po' ironica, dice: ma veramente l'avrei voluto io, se me lo vuoi dare. Avevano un po' riso e scherzato. E poi un mese dopo cosa fai? Mandi delle forze militari di terra, navali, proprio in Venezuela, ecco, per questa prova di forza. Così, no, sarà un caso strano, una combinazione, non lo so, proprio la venezuelana ha preso il nome al posto mio e io ti faccio vedere chi sono mandandoti delle portaerei, degli incrociatori. Vabbè, sarà una mia impressione. C'è un proverbio che dice: chi non risica non rosica, e io aggiungo: ma chi rosica gioca a risico. Viene un po' da ridere, ma purtroppo la situazione è questa. Va bene, dai, adesso è arrivato il momento dei ringraziamenti e questa è una cosa che la faccio con molto piacere. Allora, perché ci sono degli amici che mi hanno dato una mano in questa puntata, un'importantissima mano, e sono, li dico così in ordine sparso per non fare torto a nessuno: Mario Coco, che è il professor La Piuma, il matematico, un bravissimo attore, sì, di origine siciliana, che vive a Roma, un amico, lo potete vedere in Don Matteo, uno dei carabinieri della caserma di Spoleto, bravissimo veramente, il carabiniere La Talpa, mi sembra che si chiami, guardatelo quando uscirà Don Matteo la prossima edizione, perché è veramente divertente, i suoi siparietti con Nino Frassica sono qualcosa di divertentissimo. Simone Merini, ringraziamo il bravissimo imitatore Simone Merini, che è stato il professor Mughini in questa puntata, è proprio bravo, lui è attivissimo in televisione, in radio, su canali nazionali, l'abbiamo visto in Rai, l'abbiamo visto in Mediaset, spettacoli dal vivo, eccetera, bravissimo, e grazie ancora una volta per l'aiuto che mi ha dato. E anche un ringraziamento sentito all'amico Davide Termini, che è un doppiatore veramente bravo, anche se si è sentito poco, perché nella rubrica, appunto, un minuto con, non c'è stato modo di sentirlo, lo risentiremo più avanti sicuramente. E comunque grazie anche a lui, grazie a tutti gli amici di NB Radio, all'innominato che sta lassù, a tutti i componenti dello staff, che insomma, sempre bravissimi nelle rispettive trasmissioni che potete ascoltare su NB Radio. Scaricatevi l'app di NB Radio su Play Store, scrivete NB Radio, apparirà, ve la scaricate e così potete ascoltare tutte le trasmissioni, tutta la musica, tutta la, insomma, tutta la bellissima programmazione di NB Radio, anche la finestra su Concime se vi fa piacere, ma anche altre trasmissioni che sono molto 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 belle e molto seguite, e oppure c'è anche il sito internet di NB Radio e su YouTube NB Radio, un po' ovunque, dai, la possiamo trovare in ogni dove, quindi basta scrivere NB Radio su un portale qualsiasi, vi appariranno poi tutti i riferimenti per poter trovare le varie piattaforme in cui è presente NB Radio. Da parte mia, Nicola Leugio, un affettuoso saluto a tutti voi amici che ci ascoltate ogni puntata di La Finestra su Concime. Ci risentiremo presto, quando io non lo so, ma prestissimo ci risentiremo con la quarta puntata di La Finestra su Concime. Ciao a tutti, a prestissimo. Oh,